Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
Punto biancorosso.
Sono le 18.40 in punto, buonasera gentili ascoltatori, con l'appuntamento che aspettate un po' tutta la settimana, ovvero quello di Correva l'anno, un appuntamento che scava, che va in profondità, che vi porta dentro ai ricordi, alla bandiera biancorossa, quel glorioso vessillo che continua purtroppo a farci impazzire. È un amore troppo grande l'Ancona, cari ascoltatori, lo so, è così anche per voi, purtroppo l'attualità non ci consente di sprigionare ancora tanta grande passione che comunque c'è, perché siete sempre fantastici allo stadio, all'ascolto del nostro programma, la striscia quotidiana che vi fa compagnia tutti i giorni, però abbiamo bisogno anche di ricordare, soprattutto di far capire ai più giovani che cosa vuol dire essere tifosi dell'Anconitana e quanto è difficile soprattutto. Buonasera da Paolo Papili, potete scriverci al 334 35 20 488 sms whatsapp, la mail è diretta@radiotua.it. Io saluto il nostro direttore Stefano Fera che sta coordinando la parte tecnica. Ciao Stefano, ben ritrovato.
Buonasera, buonasera Paolo, ben ritrovato anche a te.
Ho dato tutti i punti di contatto. Perfetto, ma sapete però, che c'è la novità, no, esatto, in questa stagione. La novità io stasera ci tengo molto, devo dirlo.
Dovrebbe funzionare tutto quanto. La nostra radiovisione che trovate sulla nostra pagina Facebook, già il segnale è arrivato, quindi dovremmo essere a posto. Eccolo qua, video online, e quindi ci siamo.
Benissimo, allora chi si è collegato adesso sulla pagina di Radio Tua, profilo Facebook, per vedere la video diretta, avrà visto subito che non sono da solo all'interno dello studio numero 2 di Radio Tua. Siamo in via del Commercio, le frequenze 98.500, 92.2, perché noi teniamo in piedi la radio, no, da tanti anni, e il nostro Stefano Fera ne sa qualcosa, però la tecnologia va avanti, è giusto adeguarsi in tutte le misure. Non sono solo, perché prima di Natale avevamo salutato Massimo, che ci aveva tenuto compagnia in maniera egregia, in maniera splendida, con tanti ospiti, e ricordare la storia del tifo, la storia della Curva Nord, perché la Curva Nord non retrocede mai, è davvero oltre ogni categoria. Poi le vacanze natalizie ci ha consentito di prenderci una pausa, di rifiatare. Siamo rientrati nel raccontare le stagioni degli anni 80 dell'Anconitana, dell'Ancona. Questa sera però vogliamo riaffrontare il discorso del tifo, e lo facciamo con Emil, che è qui al mio fianco. Ciao Emil.
Buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Non sai quanto piacere abbiamo di ospitarti.
Grazie a voi. Cercheremo di ripercorrere, diciamo, dalla promozione in Serie A, la prima mitica promozione, e qualche altro anno.
Eh sì, perché con Massimo ci eravamo fermati nel 91-92, alla stagione della Serie A, della prima Serie A, che ancora Emil a ricordare ho i brividi addosso, quando l'arbitro lanese fischia alla fine, l'Ancona in Serie A dopo il gol di Ermini. Però non parleremo soltanto dell'aspetto sportivo con autorevoli ospiti all'interno del nostro programma questa sera, che torneranno dopo un po' a farci compagnia, ma appunto ci concentreremo sul tifo. Emil come si è avvicinato alla Curva Nord, per esempio?
Allora, Emil si è avvicinato perché a 5 anni andavo allo stadio con mio nonno, e mio nonno era di Osimo e vedevo l'Osimana. Poi, negli anni che si sono susseguiti, ho visto la Falconarese, stavo a Roccheggiani, mi sembrava già uno stadio tanto grande, ma io ero tanto piccolo. E poi un amico mi aveva invitato a vedere una partita dell'Ancona e sono rimasto folgorato. Lì ho conosciuto, ero giovane perché avevo 14 anni, e ho conosciuto i vari esponenti del tifo di quella volta, ma la curva era grande, quella del Dorico, e i tifosi non erano tanti perché erano, diciamo, i primi anni diciamo della tifoseria anconetana organizzata, con diversi esponenti che magari conoscete, e quella volta erano piuttosto giovani. Da lì sono stato sempre un grande appassionato, infatti la mia squadra del cuore è veramente l'Ancona. Anch'io ho magari un'altra squadra che tifo della Serie A, però la mia personale è proprio l'Ancona, e quando lo dicevo in giro la gente mi prendeva anche in giro.
È strano, certo, certo. 334 35 20 488 sms whatsapp, io vi ricordo spesso il nostro numero perché tante volte qualcuno si può dimenticare, ma ormai questo numerino lo conoscete a memoria. E invece il tuo ingresso in curva ce l'hai spiegato, ma come ti avvicini al gruppo e soprattutto a quale?
Allora, mi avvicino al gruppo, quella volta ero veramente molto giovane, c'era, non so, Jacopo Toccacelli, la curva era completamente diversa da adesso, e con quelli che adesso chiamiamo vecchia guardia, che ci avranno 60 anni adesso perché ce ne ho 50 io, e mi sono approcciato e vedevo tutte le partite, stavo diciamo un po' defilato. Dopo, con l'ascesa del collettivo, che ci si vedeva al Bar Tiziano da Piera Schiavoni, ho cominciato veramente a far parte del direttivo e io avevo come compito, ero la persona che stava al megafono con altre persone che conoscete, dirigevamo i cori, c'era tutta una struttura che si è formata qualche anno prima, diciamo dalla B, e ci ha portato in Serie A. Difatti la promozione in Serie A non è stato altro forse che la ciliegina sulla torta di tutto il lavoro che ha fatto il direttivo in anni prima. E difatti erano anni d'oro perché riuscivamo a portare moltissime persone in trasferta, cioè noi un pullman non lo facevamo mai, minimo era sempre tre pullman, perché eravamo organizzati, cioè avevamo un grande seguito, c'era entusiasmo e soprattutto avevamo molta fame, cosa che ho visto negli occhi adesso, l'ultima volta che sono andato ho rivisto questa fame.
Secondo te c'è stato in un periodo, Emil, un appiattimento, forse frutto di stagioni negative?
Sì, c'è stato un appiattimento anche perché le vicende societarie e l'Ancona che faceva alti e bassi ha contribuito all'allontanamento, perché noi eravamo riusciti addirittura a portare la provincia allo stadio da noi a tifare Ancona, addirittura avevamo dei ragazzi che venivano da Fabriano, che adesso sarebbe quasi impensabile, e tutte le domeniche questi venivano da Fabriano.
Beh, negli anni d'oro e quelli che tratteremo questa sera, io ricordo con una certa frequenza lo striscione urbino.
Certo.
Ricordo
certo.
Addirittura ragazzi provenire da Cattolica.
Certo.
Eravamo veramente sulla cresta dell'onda, un po' per la squadra, perché quando la squadra genera entusiasmo è naturale che poi ci sia seguito, ma soprattutto perché il collettivo all'interno della Curva Nord si era fatto un nome che era uscito prepotentemente anche fuori, in Italia.
Sì, perché noi eravamo diversi gruppetti e l'abbiamo riuniti sotto uno striscione unico che era collettivo Curva Nord Ancona, e abbiamo dato anche a ogni esponente del gruppetto, diciamo, nel direttivo un compito, e portare comunque 13.000 persone, ho capito che era la promozione in Serie A e Bologna non è neanche distante, è stato per noi l'apice. Ma noi diciamo che eravamo anche delle persone che gli piaceva molto stare insieme. Io ricordo delle mangiate a casa di Musciano, incredibile, ma erano altri tempi, un calcio diverso, avevamo anche un rapporto con i giocatori diverso. Cioè, io ancora adesso mi capita che incontro qualche volta Gadda o Bruniera e ci si ferma anche a parlare. Era un calcio diverso, perché comunque è giusto che ci sia che il calcio cambi, come siamo cambiati noi, come cambia la vita, insomma.
Certo. Ti arrivano intanto dei saluti da Fabrizio. Ciao a tutti, un grande saluto a Emil. Saluti da Bizio, poi Lele dall'Austria. Ciao grande Emil, un saluto dall'Austria.
Vedi, grazie ragazzi.
Ci stanno seguendo in streaming. www.radiotua.com è il nostro sito internet. Siamo anche seguiti sulla nostra pagina Facebook, anche se credo che ci siano... No, funziona regolarmente, benissimo. Avevano registrato dei piccoli problemi, ma a quanto pare sono stati risolti. Bene così, in studio a Correvalanno questa sera le voci che state ascoltando sono quelle di Paolo Papili e di Emil, che ci riporterà all'interno della Curva Nord e rivivremo anche grazie ai nostri ospiti quel fantastico campionato, il primo della Serie A. Poi è finita male, ma quello è un altro discorso, perché anche lì la sfortuna ci ha visto benissimo e poi ci ha accompagnato in tante altre occasioni. Ci fermiamo per il primo break pubblicitario, sono le 18.48, continuate a scriverci perché vi vedo molto presenti, percepiamo tanto calore, lo stiamo riscontrando dagli utenti che si sono connessi alla nostra radio, ma anche al numero dei messaggi che state inviati, che state inviando. Io ve lo ricordo il numero però, 334 35 20 488, a tra poco.
Bianco-rosso. Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Punto Bianco Rosso.
Appunto Biancorosso, buonasera. In realtà è correva l'anno, ma siamo comunque un'integrazione dell'approfondimento settimanale della striscia che vi tiene compagnia tutte le sere a partire dalle 18.30. I saluti vi arrivano dal microfono di Paolo Papili e di Emil. Stiamo raccontando, rielaborando i campionati dell'Ancona, in particolare il 1992-93. Storie di tifo, di squadra, di aneddoti, di particolari che magari molti giovani soprattutto o qualcuno che se l'è dimenticato ancora non ha ben chiaro cosa è stato. Cosa è stata la Curva Nord, cosa è stata l'Ancona, che periodi magici abbiamo vissuto, ma che abbiamo speranza di poter rivedere nonostante le delusioni. Ma riceviamo dei messaggi al 334 35 20 488, li stiamo ricevendo anche sulla nostra pagina Facebook. E qui niente, vado un po' in emozione, in difficoltà, perché ci scrive Marco, che è un fratello del quartiere Archi, che ringrazio. Grande Paolino, ciao Emil, ciao Marco. Poi Giacomo Emil ci chiede l'impossibile, ti avviso. Ciao Paolo e ciao Emil, vedete di non farmi emozionare con le storie della Curva Nord. E come facciamo? E come facciamo a non emozionarci? E poi ci scrive Giorgio, che salutiamo. Ciao grande Emil, un saluto dal Parco Tiziano. Parco Tiziano che ha rappresentato una storia importante, no? Per la storia del collettivo proprio. Ricordiamo spesso Piera nei nostri programmi, certo. Perché all'interno del suo bar c'è stato uno dei primi covi della tifoseria.
Sì, l'inizio è stato al Bar Tiziano, da Piera, dove si faceva le riunioni, dove insomma si organizzavano le cose. All'inizio era lì. Adesso poi che mi facevate pensare ad emozioni, l'emozione, per esempio, una cosa che ho sempre ben impressa è stata la prima partita del Conero contro l'Inter, che è veramente difficile dimenticarla. È una cosa che mi porto dentro, non solo per il 3-0, per il grande tifo, nonostante la pioggia veramente incessante, perché c'è stata una pioggia che ha durato 2-3 giorni, e il mio campione che ha segnato, perché io insomma io stravedevo per dettagli, capite che mi fa una doppietta, insomma, e lì grande tifo e grande pubblico che l'ha riempito tutto, nonostante che era 2-3 giorni che pioveva, la fame di calcio, insomma. Questo
prendiamo da il libro orgogliosamente Dorici, che è la Bibbia, il Vangelo che ogni tifoso dovrebbe custodire all'interno del suo domicilio, della propria casa. È un'estate ricca di passione e di trepidazione quella degli sportivi biancorossi. La Serie A, il nuovo stadio prossimo all'inaugurazione e una campagna abbonamenti che invoglia anche il più scettico. La curiosità maggiore è rivolta alla società, che ha il difficile compito di costruire una squadra all'altezza della situazione. Non c'è più Tovaglieri, ceduto forse con troppa fretta. Non c'è più Bertarelli, finito alla Sampdoria per una cifra miliardaria, ma arrivano Laios Detari e Massimo Agostini. I nomi accostati all'Ancona sono tantissimi, da UEA a Silenzi, che va al Torino rifiutando l'Ancona, per finire con i tedeschi Schulz ed Elmer, che si accasano rispettivamente al Borussia Dortmund e al Bayern Monaco. Ci si deve presto rassegnare alla realtà, le cose in sede di mercato vanno diversamente da come si vorrebbe. Non mancano gli aneddoti, ad esempio per quanto riguarda la trattativa che porta Sergio Fabian Zarate alla corte di Guerini. Il club biancorosso spende quasi 3 miliardi e mezzo per l'argentino, grazie ad un accordo piuttosto intricato che coinvolge Ancona, Lazio e Cremonese. In sostanza fa tutto la Lazio di Cragnotti, che acquista dai dorici centravanti Tentoni, solo qualche panchina in biancorosso nell'89-90, che nel frattempo si era messo in luce nella Cremonese di Gigi Simoni. Cragnotti prende dalla Cremonese Favalli, Bonomi, Marcolin, e Tentoni resta parcheggiato in grigio-rosso. Il denaro incassato alla cessione d'attaccante viene investito da quel grande DS, che aggiungo io, che è Italo Castellani, per acquistare Zarate dal Norimberga, ben presto però costretto a tornare in Germania perché l'Ancona non riesce a pagare il club tedesco visti i problemi giudiziari di Longarini. Dura poco Oscar Ruggeri, che a stagione in corso viene rimpiazzato con maggior fortuna dallo slovacco Milos Glonek. Il biondo difensore, pur sfoderando buone prove, non riesce a garantire alla difesa dell'Ancona la stabilità necessaria, ma nonostante tutto la squadra di Guerini lotta strenuamente fino al doppio pareggio casalingo con Genoa e Parma. Con i liguri l'influenza giapponese debilita mezza squadra, con gli emiliani un gol a 3 minuti dalla fine viziato da un'evidente irregolarità beffa l'Ancona, troppo per questa squadra che retrocede, ma è stato bello, è stato bello, no?
Allora è stato bello tutto fin dall'inizio, e ho notato che il pubblico è retrocesso con una dignità incredibile, perché poche volte mi è capitato di trovare un pubblico che, nonostante che sia retrocesso da, non so, 3-4 giornate, incita comunque la squadra come la prima volta. E è stato tutto bello perché le nostre esperienze di andare in grandi stadi, che quella volta non ci eravamo stati mai, ci hanno fatto crescere. Ricordo San Siro con il Milan in 2000, e lo dico tranquillamente, pagherei, non so, una settimana della mia vita per risentire come ho sentito sotto la stazione centrale di Milano, Ancona, il treno speciale nostro che arrivava e il corteo fino a San Siro, dove abbiamo perso 2-0 col Milan, ma abbiamo fatto un figurone e siamo usciti a testa alta. A Roma in 3000, che abbiamo perso all'extra time con un gol di Comi.
Carnevale. Comi pareggiò e poi signor Carnevale al 96esimo.
Esatto,
io da quel giorno non so tu, ma odiai con tutta la tutto il cuore. Non tanto, vabbè, la Roma era più forte, ma Lino Banfi che all'intervallo disse che la Roma avrebbe vinto sicuramente.
Noi ci avevamo creduto, potevamo fare il colpaccio a Roma e siamo stati, insomma, lì per farlo, ma sai, il calcio. Volevo spendere due parole, se posso,
Come no, certo.
La società Ancona Calcio, che quegli anni era veramente qualcosa, cioè era un gioiello che Longarini ha costruito con 3 o 4 dirigenti che ognuno al posto suo sapevano cosa fare. Cito Renato Bizzarri, Corrado Catalani, che sono persone che stavano un po' defilate dietro le quinte, l'avvocato Squillace, sono delle persone straordinarie che hanno portato grande calcio da noi, ma anche grande serietà.
Quando i successi arrivano, non arrivano mai per caso. Questa è la chiosa, la fotografia, no? L'Ancona che torna in Serie B dopo 37 anni, lo fa nel 1988, si salva, programma, sfiora la Serie A, vive un momento difficile, poi assesta il colpo e quando è organizzata veramente arriva nell'Olimpo, lassù dove nessuno poteva credere, no? Che anche Ancona sarebbe arrivata. 334 35 20 488, arrivano tantissimi messaggi anche sulla nostra pagina Facebook, ma io ho tante curiosità perché abbiamo parlato della partita con la Roma ed era una delle prime gare del campionato della squadra biancorossa. Stiamo parlando infatti della prima era la decima giornata di campionato, avevamo capito che ci sarebbe stato parecchio da soffrire. Avevamo incontrato la Roma fino a quel momento soltanto nel 1988-89 in Coppa Italia, dove al Dorico vincemmo addirittura grazie a una prodezza di Maurizio Spigarelli con una conclusione al 65esimo minuto. Una rappresentanza romanista venne ad Ancona, non i gruppi organizzati se ricordo bene, ma soltanto delle sezioni. C'era però Appignani, per tutti conosciuto come Cavallo Pazzo, che a distanza di qualche anno invase il terreno dell'Olimpico e in qualche maniera fece capire i suoi apprezzamenti nei confronti della nostra tifoseria, e ad un certo punto partì anche dalla curva romana un Ancona che però non convinse appieno, ecco. Forse questa amicizia che poteva nascere, secondo te, Emil, che l'hai vissuta meglio da dentro e ci puoi spiegare tante cose, era per un motivo di rivalità con i laziali?
Sì, ma noi non ci abbiamo avuto mai grandi rapporti con le tifoserie romane. Massimo rispetto per tutti, ma non, cioè i nostri modelli erano altri. È venuto questo cavallo pazzo a conoscerci con due o tre personaggi della Roma, ma sai, noi eravamo giovani, inesperti della categoria. Sì, la rivalità con la Lazio c'era, quindi, ma non abbiamo avuto mai neanche il piacere di fare questo. Noi, i gemellaggi che ci abbiamo, sono tutti molto sentiti. Poi io personalmente di due ne vivo molto, cioè sono molto più influenzato, perché io ho i parenti a Ferrara, capito, vicino a Ferrara. Il Genoa, siamo stato tra gli artefici del gemellaggio, perché
abbiamo ricordato con Simone Musciano, che spero sia all'ascolto, perché abbiamo fatto una puntata molto bella
con Simone, l'incontro con Gianni Lollo in via 20 settembre, il corso di Genoa, e poi Stefano Questa, che era il capo della Fossa dei Grifoni. Adesso ci sono altri esponenti, questi sono due gemellaggi. Dopo, certo, anche col Cosenza abbiamo avuto modo di approfondirlo.
Dopo un odio profondo, perché le prime partite con i cosentini non andarono benissimo.
No, ci tirarono i sassi, eravamo tre pullman, non conosciamo per niente questi ragazzi. Dopo siamo stati a Cosenza, c'è un bellissimo rapporto, come con i napoletani, che sono stati molto spesso anche a pranzo, a cena dove lavoravo io. Insomma, sono dei gemellaggi pochi ma buoni, che coltivano tutto adesso i ragazzi della curva. Insomma, vanno molto bene, a noi ci fa un grande piacere questa cosa qui.
Messaggi al 334 35 20 488, ma anche all'interno della nostra pagina Facebook, dove potete vedere la radiovisione, Radio Tua Ancona. Questa è carina di messaggio, sì. Questo è carino quello che ti scrivono. Ciao a tutti, Emil, se non ricordo male a Cesena 92 sei entrato con una parrucca in incognito, ero proprio di fianco a te, bei tempi.
Sì, non sono entrato, c'avevo la parrucca. E siccome facevi i cori, nessuno mi calcolava perché c'hai i capelli viola, alla fine ho tolto sta parrucca, ma sai, io ero diffidato, adesso lo posso dire.
Sì, sì, è passato un po' di tempo.
Eravamo 6.000, quindi è andato anche in prescrizione, mi sa sta cosa. E sì, è stata anche lì una bellissima giornata, perché è stata la giornata prima di Bologna, era un bellissimo ricordo.
Cesena, ci dà lo spunto nostro agli ascoltatori per salutare gli amici di Colle Marino, perché quel giorno... Sauro, per tutti, certo. Con lo squaletto lanciato, a bordo campo, con lo stupore generale degli agenti di polizia che vigilavano sotto la vetrata. E poi Emil, devi fare una cosa e forse anche un'altra, non possiamo dirlo, ma avete capito. Ci scrive Alessio grazie. Abram, ciao Alessio, un salutone ragazzi, almeno un messaggio lo posso mandare. Un saluto Emil, un personaggio tutto dorico, non so come farai Paolo a farlo stare zitto, vi abbraccio. Ma no, invece siamo alla radio e quindi è bene che parli.
Grazie Ale, dei ricordi anche,
salutiamo,
anche con lui.
Salutiamo Alessio, certo, lo abbracciamo, certo, ma certo. Rivolgiamo un caro pensiero a Filippo,
certo,
Davide, Pietro, Mauro. Ragazzi, tenete duro e speriamo che la nostra trasmissione vi aglieti, esatto, un pochino. Sì. Lorenzo ci scrive su Facebook, come dimenticare il coro lanciato da Emil a San Siro dopo che i tifosi del Milan ci urlarono Serie B, Serie B, Serie B. Dopo una breve pausa Emil intonò e se andiamo in B non ce ne frega un cavolo, ale 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 Ancona.
Sì.
Questa è stata una tua invenzione?
Sì, era un momento un po' difficile, ho cercato di spronare la gente, perché... Non sempre si può vincere, la fede va al di là di tutto. Quindi...
Poi so contento solo se si imbizzarrisce Bizzarri, hai fatto arrabbiare il povero segretario. Che ho incontrato con grandissimo piacere a Senigallia in una delle ultime sortite dell'Ancona in questo campionato. Mazinga, te lo ricordi, Emil?
Sì,
credo che fosse un tifoso da Roma, un esponente di spicco della Roma.
Sì, Mazinga era un esponente spicco della Roma, sì.
19.03, abbiamo tante cose da dirvi, tanti ospiti da farvi ascoltare, ma noi ne approfittiamo per andare un po' con la musica, così ballate con noi, riordinate un po' le idee e siete pronti a gustarvi tutto il resto della trasmissione, perché nel 1992 è uno dei brani più venduti, che ha fatto ballare non solo la tifoseria dell'Ancona ma un po' tutto il mondo, lo scrisse Snape, il gruppo Snape. Avete già intuito, perché la colonna sonora sta partendo. A tra poco.
Biancorosso.
19.07 di nuovo all'interno di Correva l'anno, a salutarvi ci sono le voci di Stefano Fera, il nostro direttore alla parte tecnica e non solo, Emil e Paolo Papili. 334 35 20 488, ci siamo un po' rilassati, siamo tornati indietro un po' con il tempo riascoltando questa bellissima canzone 1992, ricordo la festa all'Eden Park con il collettivo, poi ne parleremo, è stata una cosa meravigliosa, mai più organizzata forse un evento del genere così partecipato da un po' tutti i gruppi, da tanta gente. Poi ricorda il mare, il sole, bellissimo, bellissimo questo brano di Snape che abbiamo ascoltato. Ma adesso andiamo ad ascoltare la voce di un amico, soprattutto grandissimo protagonista delle campionati 1991, 92, 92, 93. Stiamo parlando di Roberto Lorenzini. Ciao Roberto.
Ciao, ciao.
Con la maglia numero 3 Roberto Lorenzini.
Sì, era quella la maglia.
Esatto.
Sì.
Ci stiamo facendo prendere un pochino dalla nostalgia, Roberto, però all'interno del nostro programma il mercoledì ricordiamo un po' il passato anche per far capire ai più giovani cosa si può fare ad Ancona se tutto fila liscio, se c'è compattezza.
Ancora si sono fatte tante cose belle, quindi adesso è certo che con nostalgia vi ascolto e mi fa piacere quando mi chiamate.
Insomma. Grazie.
Vengono sempre dei bei ricordi in mente, quindi bene. Fa piacere.
Qual è il tuo primo ricordo, ecco, 1992-93, Bologna, vabbè, la diamo per scontata, però c'è stato un altro momento che viene in mente?
Il ricordo più bello è quello che si era creato intorno a questa alla squadra di quel periodo, con la città che c'era veramente una grande unione, un seguito molto importante, e lo si sentiva sia passeggiando per la città che quando si giocava la domenica, quindi stadio sempre pieno, un gran tifo, la curva anche dell'ex Dorico era bellissima, insomma momenti veramente belli. E poi quell'anno che abbiamo azzeccato quella cavalcata per andare in Serie A, che è stata veramente bella, formata da un gruppo molto unito, l'allenatore era magnifico, presidente altrettanto, quindi una storia bella.
Una squadra molto unita in campo, no? All'inizio non ci credeva nessuno, pochi abbonati, ma la forza di quel gruppo e l'innesto di Pecoraro nel mercato di riparazione, nel mercato novembrino, no? Una volta il mercato, la finestra invernale era quella, riuscì veramente a mettere a posto un sacco di cose, l'Ancona giocava a memoria, davvero bravi, con Lorenzini che quel piedino lì, con quel sinistro lì, ha regalato molte soddisfazioni.
Sì, ce n'erano tanti bravi. Devo dire che era venuto fuori Bertarelli, che era giovanissimo e aveva fatto una stagione incredibile. E poi avevamo azzeccato l'inserimento di Pecoraro, ma tutti avevano giocato veramente sopra il limite del voto, quindi sempre giocavamo da 7, partite veramente belle. Insomma. È andata bene, è stata veramente un'annata o anche 2 o 3 anni abbiamo passato insieme con quel gruppo, veramente belli, ricchi di risultati, di soddisfazioni, quindi... Bello, bello tutto.
E adesso Roberto che cosa fai? Dove sei? Vivi al nord? Sei ad Ancona?
Adesso vivo a Milano, sì, vivo a Milano, non seguo più tanto il calcio, fino a qualche anno fa allenavo, adesso mi sono un po' distaccato dal calcio, lo seguo solo in televisione, ecco.
Alla fine chi lo ha praticato negli anni più belli poi finisce con lo stancarsi? Mi sembra che il sentimento vostro di chi ha fatto parte di un certo capitolo di vita sia piuttosto diffuso e comune.
Sono cambiate tante cose, quindi il calcio da adesso non lo vedo più così passionale come era una volta. Una volta c'era la maglia numero 10, era importante, la maglia numero 1, il 5, insomma i numeri erano fondamentali. Davano carattere alla squadra, davano carattere anche alle personalità che le portava, quindi c'era una storia dietro il 10, dietro il numero 10, dietro il numero 7, insomma era tutto un altro calcio e c'era anche un approccio diverso allo stadio da parte dei tifosi, molto più numerosi.
È vero. E prima del tuo collegamento ne stavamo parlando anche in studio con Emil, una delle figure più importanti del collettivo in quegli anni, che raccontava, ma lo stava facendo a microfoni spenti, vorrei Emil che intervenissi per darmi conferma, di come ci fosse un'alchimia, proprio un contatto diverso con il calciatore, che dialogava dopo l'allenamento con chi magari andava a seguirlo.
Allora, innanzitutto vorrei salutare Roberto Lorenzini perché è stato un grande calciatore e un grande uomo per quello che mi riguarda, cioè con la squadra nostra. Io ero quella persona che faceva i cori, quindi penso che ti ricorderai perfettamente.
Certo che mi ricordo.
Io prima stavo parlando qui con Paolo, che lo ringrazio di nuovo per l'invito. Stavo parlando di un'alchimia, come dicevi te, che si era creata. Io, per esempio, non perdevo un allenamento vostro e ho visto dei giocatori molto affiatati insieme, la tifoseria che faceva tutt'uno con la società e con i calciatori. È stata una bella cavalcata perché abbiamo trovato degli ottimi professionisti coadiuvati da una grande società e io vi ricordo sempre molto volentieri. Adesso io tanti nomi non li vorrei fare perché sennò chi è che non nomino di giocatore magari non vorrei che se li senta, però io vi abbraccerei tutti uno per uno se vi incontro, perché siete state una parte molto grande della mia vita, perché il mio sogno era andare in Serie A e voi mi ci avete portato.
Quindi, era il sogno anche nostro, che...
So, però tutti quando vivi, scusa se ti interrompo, quando vivi in una piccola città e vai a scuola, io andavo a scuola a Senigallia, tutti ti prendevano in giro perché l'Ancona era in categorie minori e già dici a scuola, guarda che il mio sogno lo esaudirò perché l'Ancona in Serie A ci andrai, ci vai, penso che sia una cosa molto bella.
Sì, sì, beh, è stato veramente bello.
No, grazie a voi.
Un periodo stupendo, certo, che si sono tolte tante soddisfazioni dai tifosi, la città, la società, il presidente e altrettanto nel giocatore. Insomma, si era creato veramente un ambiente molto bello. E poi, insomma, lo stadio ha dato la sua immagine forte, lo stadio dorico era... Certo. Veramente ricco di soddisfazioni, vedere la curva, bello. E poi dopo niente, la Serie A, siamo trasferiti del Cone, lo stadio nuovo, entusiasmo. Peccato che è successo quella disavventura a Longarini, che a metà, ma ancora prima, ottobre, ha bloccato la possibilità di crescere, di migliorare la squadra, che secondo me se non succedeva di quello che è successo, ci potevamo salvare perché Longarini avrebbe fatto grandi cose.
Roberto, c'è chi ricorda quel periodo e dice che l'Ancona, se non sarebbero accaduti i guai a Longarini, sarebbe stato il nuovo Parma, no? Parma che proprio in quegli anni esplose, esatto, definitivamente.
Esatto, io penso che può essere un paragone giusto, anche se Parma ha fatto grandissime cose, ma... conoscendo Longarini, che aveva possibilità superiori a Tanzi, dopo Tanzi ha fatto quello che ha fatto, ma avrebbe portato l'Ancona a livelli molto alti. Difatti il nostro rammarico è che a ottobre non ha più potuto migliorare e modificare la squadra, perché i nomi erano pesanti che dovevano venire. C'era un certo UEA,
sì.
C'era un certo UEA che dopo per varie storie non è venuto, o altri giocatori, però un peccato che è successo quello che gli è successo a lui, a me mi è dispiaciuto molto. Poi non entro in questioni politiche, non mi interessano. Ecco.
No, il giudizio è solo sportivo, non ci addentriamo in altri temi perché
sportivo
rischieremo.
Devo dire che è stato uno dei presidenti migliori che ho avuto, perché ha tenuto fede e parola a tutti gli impegni che ha preso con qualsiasi ragazza che vestiva la maglia dell'Ancona, e così anche i dirigenti. Insomma, era una società veramente modello e sicuramente con gli anni lo poteva migliorare molto.
Guardando i giornali del periodo, nella sessione estiva della compravendita di calciatori, Italo Castellani, pace all'anima sua, a proposito di grandi dirigenti, andava molto in quel periodo a vedere partite, aveva fatto un pensierino su Redondo, che poi sappiamo che tipo di carriera ha fatto.
Sì,
no?
Sì. Quindi... i nomi che circolavano quando eravamo in A erano allora, ma non erano così affermati come lo sono diventato dopo. Ma c'era, aveva preso l'Ais de Tari, Agostini, voleva prendere UEA,
Elmer, Silenzi, Schulz.
Sì, i giocatori che, insomma, secondo me la squadra la migliorava e ci potevamo salvare, perché vincere ad Ancona non era facile per nessuno, non è mai stato facile per nessuno. Nei 3 anni che io sono stato a Ancona, poche squadre sono riuscite a venire sia in Serie B che in Serie A e schiacciarci con risultati magari forti. Invece erano sempre tutti risultati abbastanza rosicati, 1-0, 2-1, 3-1, se perdevi, ma difficile che si dimostrasse di essere più inferiore all'avversario.
334 35 20 488 SMS e WhatsApp, ma potete scriverci anche all'interno della nostra pagina Facebook, all'interno di Correva l'anno su Radio Tua. State ascoltando anche la voce di Roberto Lorenzini, interprete di quei fantastici anni che hanno visto l'Ancona per la prima volta in Serie A. Leggiamo proprio dei pensieri che ci sono per te. Lo scrive Federico, uno ed è molto bello. Avevo 8 anni, ero a Marcelli e chiesi emozionatissimo l'autografo al grande numero 3. Un saluto immenso ad un fenomeno vero. Ricordo un gol meraviglioso al Dorico sotto all'incrocio. Piango, il pensiero di Federico che ci emoziona tantissimo.
Emoziona anche me. Veramente saluto Federico e lo abbraccio forte.
Ci scrive.
Sono contento che si ricorda, che gli ho lasciato un pensiero molto positivo di quello che era il calcio.
Ci scrive anche Guido Montanari, arrivano i saluti direttamente a tutta la redazione sportiva del Corriere Adriatico.
Grande Guido.
Ti saluto.
Che lotte che abbiamo fatto.
Sempre corrette però.
Delle lotte incredibili. Allora c'era mio cugino Guido Montanari, poi c'era, adesso mi sfuggono i nomi, però erano tutti giù a campo, quindi si battagliava fra i momenti belli, i momenti più difficili, di dovevano uscire delle notizie che noi le nascondavamo. Perché poi era un gruppo molto unito, quindi se ci andava di mezzo uno, doveva andare di mezzo tutta la squadra.
Certo.
E poi a tenere fermi 100 fanti non era facile in quel periodo.
Chi abbiamo invitato questa sera in trasmissione si scusa, purtroppo non è riuscito a partecipare per impegni familiari, ma mi ha pregato di estendere un grandissimo saluto agli ospiti, a te e a tutti i radioascoltatori.
Bene, fa piacere. Ci siamo sempre incontrati tutti e ci fa piacere quando c'è la possibilità di... Peccato che ad Ancona non abbia tirato nessun evento per quella squadra e quindi, abitando tutti un po' sparsi per l'Italia, non ci si vede più.
Certo.
È un peccato.
Certo. Ti scrive Gianluca, un grande saluto a Roberto, poi vediamo di riprendere altri. Lorenzini, che gol con Lecce sotto la curva.
Bello.
Quello è lo schema classico, no? Gadda che te l'appoggia e tu con il mancino.
Sì, è stato... Era uno schema difficile da attuare e... L'inizio la palla finiva quasi fuori dallo stadio, no? Poi piano piano ha passato la mira e alla fine qualche gol lì è venuto fuori, 2 o 3 gol da quel tipo di schema sono venuti fuori, sì.
Poi ti sì. Ciao da Luchino, un saluto a Roberto, ci siamo visti in estate zona Corso Amendola, volevo offrirti un caffè ma tu andavi di corsa. Di giocatori si fecero dei nomi pure molto importanti, come quello di Dunga e Meller che poi andò alla Juve. Sbaglio, Meller non me lo ricordo, Dunga sicuramente sì, e come ci suggerisce Dorico, se Longarini non veniva arrestato probabilmente l'avremmo preso, poi andò al Pescara e fece un grandissimo campionato.
Esatto, sì.
Roberto, Dunga era a Pescara. Ma hai fatto prima una considerazione molto importante che io in chiusura di collegamento vorrei fare con te. Quando dici il calcio mi ha stancato, non lo seguo più come prima, lo guardo in TV, e abbiamo ricordato anche la competenza di Longarini, giocatori con la prender Italo Castellani. Se l'Italia nel campionato del mondo del 2018 sarà assente, è un problema soltanto di giocatori o anche di dirigenti? Nessuno, secondo me, è più capace di sceglierli poi questi giocatori.
Secondo me i giocatori ci sono. Potrebbe essere un problema di dirigenti o di come, non so, delle richieste di questi dirigenti, come organizzano adesso le cose, non lo so. I giocatori, secondo me, l'Italia li ha sempre avuti e sicuramente poteva passare con la Svezia, poteva vincere tranquillamente, se non si usava, secondo me, dei concetti sbagliati e in quel momento lì, secondo me, Ventura è stato... ha remato contro l'Italia, cioè non è venuto a dar conto il suo carattere e le sue idee, ma ha rovinato tutto, perché pensando che Insigne non ha mai giocato una partita era perché solo una questione sua di simpatia o antipatia, non c'è un altro tipo di discorso.
E quindi
lì c'è rimesso l'Italia.
E ritornando,
le persone sono determinanti,
certo,
nelle scelte
e soprattutto le competenze. l'esperienza e le capacità. E ritornando invece all'Ancona, proprio per chiudere, quanto ti fa male vedere l'Anconitana in prima categoria?
Sì, insomma, ma niente, dopo Logarin secondo me c'è stato un susseguirsi di presidenti, di situazioni veramente negative che hanno distrutto tutto quello che c'era, insomma. A partire da Pierone, tutto quello che sei stato, insomma, non fa parte del calcio, tutte persone che non c'entrano niente con il calcio, se non che ultimamente Schiavoni, ma purtroppo non ha avuto la forza, la voglia di investire quello che bisogna investire in un campionato di Serie B, e quindi dopo fa sempre fatica e rischi di scomparire come è successo più volte ancora. È un peccato, perché ancora non ci sono tante cose su cui uno si può legare o creare delle passioni. Ecco, questo è un po' il mio pensiero, mi sembra.
Roberto, grazie per essere stato con noi, ci ha fatto tanto piacere e contiamo di abbracciarti presto, magari allo stadio del Conero.
Grazie mille, saluto Emi, mi ha fatto molto piacere.
Saluto contraccambiato.
Sentirlo, perché mi
ricordo. Ciao, grazie, a presto.
Di lui e di tutti i tifosi che erano in curva, che stavano a un piedi o girati di spalle, me li ricordo tutti, quindi insomma, dei bei ricordi, mi fa piacere. Vado. Grazie mille e un abbraccio a tutti allora.
Grazie Roberto.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Salutiamo Roberto Lorenzini, 19:24, correva l'anno a Radio Tua, 334 35 20 488, sms e whatsapp. Noi siamo pieni di tanti pensieri che ci avete mandato e ci fa molto piacere. Potete seguirci in streaming radio, streaming video sul nostro sito che è www.radiotua.com, ma anche all'interno della nostra pagina Facebook che è Radio Tua Ancona. 98 500 92.2 sono le frequenze. 334 35 20 488, se avete qualcosa da scriverci più lungo, dire @radiotua.it. Prima del break pubblicitario andiamo a smaltire un po' di pensieri che sono arrivati, e l'ho detto, sono molti. Ciao Emilò, sei un grande personaggio, importantissimo al panorama ultra sanconetano. Domenica tutti a Iesi a petto nudo, mi raccomando, non te rompe, a presto amico mio, lo scrive Severi, che abbracciamo. A Iesi ci sarai a petto nudo?
No, a petto nudo no, non ho più l'età, però cerco di esserci.
Poi ci aveva scritto, no, anche perché, ragazzi, dovete capire che questo programma è finalizzato anche per ricreare un po' di entusiasmo, che c'è ed è una cosa molto importante, però noi con questi interventi, con le storie che ci sta raccontando questa sera Emil, cerchiamo di convincervi a tornare se non siete così partecipi, perché l'Ancona poi non si dimentica, è sempre quella. Se uno ha amato tanto una cosa nella vita, poi non può buttarla via così, anche se dall'altra parte, Emil, sono arrivate molto spesso delusioni.
Sì, sono arrivate molte delusioni, ma ho visto negli occhi dei ragazzi l'ultima volta che l'ho visti a Castelferretti che solo chi è che tocca il fondo può risorgere, e ho visto la fame, ho visto una curva più compatta, faremo bene, il presidente, l'ho avuto modo di conoscerlo, mi sembra una persona seria. Stiamogli dietro perché ci porterà lontano e andremo lontano. Io sono molto fiducioso.
Non può essere lasciato solo, deve essere incoraggiato. Questo è il motto che tutti gli anconetani dovrebbero avere prima ancora di sostenere l'Ancona.
Certo.
Perché il presidente va aiutato, perché abbiamo visto, no, con l'indifferenza poi cosa accade.
Innanzitutto io batto sempre sul discorso i campi d'allenamento e creare un settore giovanile. State vedendo tutti quanti cosa ha fatto l'Atalanta in questi ultimi due anni, creare un settore giovanile, perché deve essere il nostro serbatoio per la prima squadra. Quindi importante è già quella cosa lì, di creare questo settore giovanile. L'Ancona già in parte l'ha creato, cerchiamo di fare meglio, mettere a posto il dorico, perché fino a una certa categoria, come ricordava Roberto Lorenzini, per noi è un fortino inespugnabile il dorico. In quegli anni lì avranno vinto tre squadre, una che mi ricordo, il Foggia de Zeman, che ci diede 3-1, ma il resto altre squadre le abbiamo battute tutte, quindi col calore del nostro pubblico per me è fondamentale.
Mi sono messo all'ascolto ora, un saluto ad Andrea, a tutti in redazione, un in bocca al lupo in particolare ad Andrea, da Massimo che salutiamo ed abbracciamo.
Salutiamo, sì.
Abbiamo capito, sì, chi, è,
capito chi è,
il nostro Massimo, buon compleanno, in auguri, in ritardo Massimo.
Ah, buon compleanno.
Poi, per non dimenticare, Carlo Granita, uno dei Sant'Angelo Boys, un abbraccio a tutti, ci invia una bella felpa del collettivo. Bravo. 1987, con una dedica particolare, così per gli ascolani. Non potete vederla, peccato, ma a noi è piaciuta molto. Ci ha scritto anche Roberto Cipriani, anima del Centro Coordinamento, certo, Club in quei periodi. Andiamo a leggere anche che cosa ci ha scritto Roberto. Ciao ragazzi, un caro saluto a Emil. La vigilia della partita contro la Roma eravamo con il Centro Coordinamento Club in Piazza Deserda e con noi c'era una gran bella ragazza e due ragazzi con il motorino si sono avvicinati ad Ambretta e gli hanno detto: ciao bella, l'amica tua ci piace una cifra. Lo scrivo anche per ricordare la nostra presenza mitica tifosa. Ciao Ambretta. Chiaramente un abbraccio e un pensiero per Ambretta, giustamente ci deve essere sempre. Ciao, all'epoca ho fatto un CD che riassume quella meravigliosa cavalcata e anche oggi quando lo rivedo mi vengono i brividi e mi commuovo. E ce l'aveva scritto sempre Roberto Cipriani. Vediamo ancora di smaltire qualche altro messaggio che questa volta sono arrivati sulla pagina Facebook. Complimenti ancora Paolo, il bellissimo programma, bei tempi quelli degli anni 90. Gianluca, è come darti torto. La gente vuol sapere chi è quel giocatore che gioca sulla fascia e tira da lontano, Roberto Lorenzini. Era l'anno che non si può fare un passo qui che è tutto sotto controllo. Anche questa mi sa che te la sei inventata te, eh? Poi con il Foggia in Serie A l'abbiamo vinta con la doppietta di Zarate, mi sembra, Barti 61, segnò anche Ruggeri di testa, però Emil ripercorreva il periodo dello Stadio Dorico nel 1989-90, sì. L'Ancona perse in casa 3-1, sì, con una dedica che ci fu in uno striscione per Di Carlo, che sembrava in procinto di andare, no? se Di Carlo se ne va a mezza città, una cosa del genere. Vi seguo con piacere, stanno uscendo concetti interessanti, importanti, che il percorso sia portato avanti da amanti dello sport, professionisti dello sport, sia di base che di livello. Ascoltare la base senza dover essere schiava della base stessa. Un saluto da Tarcisio Pacetti. Ciao Tarcisio, ci siamo visti nei giorni scorsi per il Panathon Club, che ha rinnovato dopo le assemblee e le elezioni la carica ad Andrea Carloni, che in quegli anni con le sue trasmissioni ci teneva molto impegnati davanti al televisore, perché Galassia TV aveva un'organizzazione paragonabile a Sky di oggi, per rendere l'idea. 334 35 20 488, ci fermiamo per il break pubblicitario ma torneremo subito dopo. State con noi, con Revalanno, con Emil, Stefano Fera e Paolo Papili. Stiamo analizzando il 1992-93, storie di calcio, storie di tifo.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e invece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19.33, Punto Biancorosso, versione Correva l'anno. State ascoltando il programma del mercoledì, fatto di aneddoti, curiosità e storie di tifo e di calcio. Stiamo rielaborando il 1992-93, 334-3520-488, sms e whatsapp. Potete scriverci anche sulla nostra pagina Facebook, Radiovisione, addirittura Radio Tua Ancona, e poi la mail che è diretta@radiotua.it. Torniamo a parlare di intrecci, di tifo. Emil, perché nella prima giornata del 1992 l'Ancona va a Torino, accompagnata anche dalle Alpi, da un bellissimo numero di tifosi. Perdemmo 4-1, vabbè, ma capitava spesso di prendere delle imbarcate. Volevo chiederti come ha inquadrato qualcosa in più sul gemellaggio con i Granata, con gli Ultras Granata in particolare.
Allora, il gemellaggio con gli Ultras Granata ci avevano cercato loro, ma ci siamo resi conto dopo poco che erano dei pesci piccoli, insomma, questi che ci aveva cercato. Quindi diciamo che ci hanno trattato abbastanza bene a Torino, ma non è stato mai un vero gemellaggio sentito da entrambe le tifoserie. Poi è stata una domenica abbastanza infausta, perché se non vado errato dopo 34 secondi o 40 secondi abbiamo preso subito il gol.
Quella era l'89-90, dove finì sempre 4-1 e segnò uno dei gol più veloci.
Esatto, della storia. È stata una domenica, comunque, riguardo a questo gemellaggio, non era proprio sentito da entrambe le tifoserie. La prima giornata però è stato un impatto abbastanza... Cioè, noi eravamo molto entusiasti di andare a giocare contro il Torino, specialmente la prima giornata. E questo entusiasmo comunque è rimasto, perché noi in trasferta eravamo sempre in tanti. È stato un gran bel periodo. È vero che c'erano restrizioni non come adesso, e quindi si andava molto più serenamente in giro.
Alla seconda giornata di campionato c'è Ancona Sampdoria, e qui, insomma, sì, le cose per i doriani non andarono proprio per il verso giusto, perché c'era una discreta organizzazione, forte la rivalità,
sì,
tanto il legame con la tifoseria del Genoa.
Sì, no,
c'è un racconto molto dettagliato di Massimo sul libro Noi siamo dorici, Noi siamo dorici, che vi invitiamo sempre ad acquistare, perché i proventi andranno sempre devoluti a chi in questo momento è un pochino in difficoltà. Quindi c'è un bel racconto di Massimo che spiega come andò il dopo partita. Noi adesso non ci addentriamo tanto nei particolari, però certo, la tifoseria dell'Ancona, soprattutto al Dorico, no? Proprio come la squadra, si è sempre fatta rispettare.
Sì, sì, alla fine della partita immaginate tutti quanti come cosa può essere stata l'accoglienza ai doriani, anche perché essendo amici dei genoani, insomma, è stata una partita anche molto sentita. Io sinceramente mi aspettavo anche che erano un po' di meno i doriani, invece, visto che era un bel numero. E noi ci siamo presentati fuori dallo stadio, perché insomma noi ci eravamo sempre. Per noi il Dorico era veramente un fortino quasi inespugnabile. È stata una partita comunque molto bella.
Sì, gol come al solito
di Roberto Mancini.
Sì, li subivamo tutti noi, ma sì, quello di Roberto Mancini
molto
fu un capolavoro.
Lo dice anche lui molto spesso. È stata una bella giornata anche questa, nonostante la sconfitta.
Senti, queste trasmissioni di approfondimento stiamo cercando di ricostruire un po' i rapporti con i fiorentini. Io, probabilmente solo io, non lo so, ero molto piccolo in quel periodo, ricordo degli incidenti tra tifosi che scoppiarono in Curva Nord in occasione di Ancona-Fiorentina. 0-1, partita di Coppa Italia, la stagione 88-89. Io ho memoria di alcuni tafferugli che scoppiarono davanti l'inferriata della curva nord. Non so i beni motivi, non so se sbaglio partita io, tutto ci può stare. Comunque in quell'occasione l'Ancona perse 1-0, signor Roberto Baggio sul calcio di rigore, sì. Un'Ancona sfortunata perché sbagliò dagli 11 metri un rigore con il numero 10 dell'Ancona, che era Stefano Brondi. Ci fu una bella parata di Marco Landucci, che oggi è il secondo di Allegri alla Juventus. Tu ti ricordi qualcosa di quella partita? Immagino di no, anche se c'eri, però ti ricorderei senz'altro cosa accadde nel 92-93 nel famoso 7-1, l'Ancona in vantaggio subito 1-0, sì. E poi lì qualche scaramuccia con i fiorentini ci fu.
Sì, lì sì, perché ci eravamo illusi che siamo andati in vantaggio, e c'era molta euforia, ma è stata subito stoppata da Ladrup, diciamo la Fiorentina, che era nettamente superiore in quella partita, e siccome noi stavamo nello spicchietto che viene sempre riservato agli ospiti, insomma ci tiravano di tutto, siamo andati anche quasi a contatto con i tifosi vicino a noi, insomma, ma niente di che, insomma, c'è stato di peggio.
Sì, più importante le cose invece che scoppiarono nel dopo partita di Ancona-Fiorentina 2-1.
Sì, perché Ancona-Fiorentina, la Fiorentina è retrocessa ad Ancona, e forse la gente non si ricorda, con Alda Groppi allenatore.
Sì, vai a Groppi, vai così, fagli andare
in
Serie B.
È retrocessa ad Ancona, noi siamo andati nel parcheggio e abbiamo cercato, insomma, un contatto con questi fiorentini, ma... insomma siamo andati via dopo.
Il duello non fu proprio correttissimo.
Il duello, ecco, non è stato correttissimo. I fiorentini non erano molti, si sono dileguati abbastanza in fretta, insomma, anche questi fiorentini.
Bene, bene, bene. Così stiamo dando delle risposte ai nostri ascoltatori. Qualcuno scrive: al settimo gol subito tutti quei sederini di fuori. Io penso che la partita Ancona Fiorentina, la partita di ritorno, ricordo perfettamente com'eri vestito e dove eri posizionato, perché contrariamente allo stadio Dorico, dove l'abitudine era quella di per lanciare i cori mettersi sull'inferriata, al Del Conero quasi nessuno, ad eccezione tua, è salito per lanciare i cori sulla vetrata. Quel giorno sì, con la Fiorentina eri proprio sulla vetrata, c'hai un bellissimo bomber rosso che spero ce l'hai,
sì,
ancora,
sì, ce l'ho ancora.
Con l'indiano del collettivo non ne furono realizzati tantissimi, ma quello era veramente bello.
Sì, ce l'ho ancora il giubbetto.
Bello, un bel cimelio.
È stata una bella partita e è stato anche una delle poche partite che abbiamo vinto.
Sì, sì, sì. Con una doppietta di Condor Agostini, esatto, che magari chiameremo più avanti in uno dei nostri prossimi appuntamenti. Poi arriva il 27 settembre del 92, Ancona-Napoli. Allora, tu dicevi che il pubblico d'Ancona, nonostante i guai societari di Longarini, sì, accettò con grandissima intelligenza, sì, sportività, sì, e dignità soprattutto la retrocessione. E a proposito di questo, dopo Fiorentina-Ancona, la squadra mise piede per il primo allenamento settimanale allo Stadio Dorico, e i giocatori erano tutti convinti di una contestazione. Invece ci fu un bellissimo applauso di incoraggiamento. Sì. E questo diede carica ad un gruppo che iniziò a preparare così la partita con il Napoli. Ma come nasce la partita con il Napoli? Il gemellaggio con il Napoli?
Allora, io adesso bene, 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 non lo so. Però noi, dalla prima volta che siamo andati a Napoli, abbiamo trovato un ambiente ideale, molto calore, ci hanno accolto sempre molto bene.
Probabilmente nasce a Genova, no?
Perché... Sì, nasce a Genova perché praticamente è un incrocio, tu sei amico di quello e quindi automaticamente sei amico di quest'altro. Difatti ci abbiamo anche dei contatti con i catanesi, che sono degli amici anche dei napoletani. C'è stato subito molto feeling, loro sono venuti diverse volte. Abbiamo avuto anche un bel impatto sul San Paolo perché eravamo anche parecchi quell'anno, e insomma tutto bene. Io capisco, un grande pubblico e una grande tifoseria, quindi niente da dire. Abbiamo fatto anche una bellissima figura a Napoli.
Tra l'altro uno dei fautori di questa amicizia con i napoletani fu Giampiero Schiavoni, figlio di Sergio, che poi in seguito divenne dirigente dell'Ancona, perché in quel periodo con la Curva Nord, ma prima ancora, era stato comunque una persona, certo, che faceva parte del gruppo. Con la Fiorentina in Coppa loro erano posizionati in gradinata al lato sud, ero in mezzo a loro, nessun tafferuglio, almeno almeno in quel settore. Saluti da Danilo, che ringraziamo per la sua precisazione. Vediamo di riprendere qualche altro pensiero al 334 35 20 488. Io ricordo la mattina i napoletani al Dorico, sì, arrivarono molto presto, sì, in tantissimi, sì, misero davvero paura, con qualche danno addirittura alla pasticceria Moldavia, perché...
È un tifo molto colorato, sono molto passionali, capiamo l'impronta di questo grande personaggio Maradona, che ha lasciato proprio un'impronta alla città. È una città che vive di calcio e lo vive tutta la settimana.
Certo. Ci scrive Cristiano: andammo io, Claudio, Giampiero e Pallì a Napoli 4 giorni prima. Grazie del tuo contributo, Cristiano. Io nel salutare Filippo, Mauro, Davidino, Pietro, ho dimenticato Claudio, che abbraccio e chiedo scusa se nell'elenco non l'ho messo. Forza Claudio, ti aspettiamo come al solito al più presto anche qui nei nostri studi, perché no, magari un giorno ospiti dei Blue Lions, della Brigata Carolina e quartieri spagnoli, quindi sì, gruppi particolarmente importanti e rispettati. Ci stanno seguendo proprio da Napoli e da Genova, in questo momento abbiamo dei collegamenti e dei riscontri, quindi salutiamo i gemellati della tifoseria biancorossa e ringraziamo per l'ascolto che ci stanno dedicando in questo momento. Ancora pensieri sempre con me, ci scrive Donna Dorica irlandese, che abbiamo visto in tribuna recentemente, salutato, pensa, una ragazza che vive in Irlanda e quando può prende il primo volo e non riesce a star lontano i colori biancorossi. Non potete vedere la fotografia che ci ha mandato su WhatsApp, ma compare la maglietta biancorossa, latte tre valli, facciamo un po' di pubblicità, che se ne importa, ma va benissimo così, è un bel contributo. Donna Dorica, ti abbraccio e ti ringrazio. Ancora pensieri, 334 35 20 488, fa segnalare che Palumella, capo della curva B, invece non ci volle conoscere, quindi il rapporto andò avanti soltanto con la curva A, perché il tifo del Napoli è diviso in due curve. Per una buona parte degli anni 80 la curva B, cappeggiata da Montuori, Palumella per tutti, era piuttosto in auge, poi con gli anni la curva A ha fatto la storia e la sta continuando a fare. I fiorentini ad Ancona cantavano Serie B, Serie B, e noi di rimando ci venite con noi. Ok, 19:44, facciamo una pausa perché nel 1993 Vasco Rossi ci regala un pezzo che oggi ancora va alla grande. Vasco Rossi a Radio Tua, la canzone più venduta, il singolo più venduto del 1993, gli spari sopra.
We'll be right back.
Punto Biancorosso.
E dopo il break musicale rientriamo in diretta, correva l'anno, di nuovo buonasera da Stefano Fera, il nostro direttore, Emil e Paolo Papiglia alla conduzione del programma. Correva l'anno, 334 35 20 488, stiamo trattando il campionato con storie di tifo, storie di calcio, il 1992-93, vi abbiamo proposto uno dei brani più venduti, anzi il più venduto nel 1993, con il grande intramontabile Vasco Rossi che con questa canzone ha sbaragliato tutta la concorrenza, eppure proprio in quegli anni in termini musicali sono state davvero notevoli le proposte, le alternative, ma a Vasco Rossi non rinuncia nessuno, e io immagino che paragonando al calcio nessun allenatore rinuncerebbe a un difensore centrale come Salvatore Mazzarano, che è collegato con noi. Toto,
buonasera a tutti, ciao e grazie dell'invito. Un po' esagerato.
No, no, non esagerato, non esagerato. E come abbiamo ascoltato la tua voce, abbiamo chiuso gli occhi per un attimo e ti abbiamo rivisto in mezzo al campo con quella fantastica maglia numero 5, che se indossassi ancora faresti ancora la tua figura, non ti è passato un anno.
Vabbè, mica vero.
Qual è il tuo segreto? Dicelo, perché no. Su Facebook poi vediamo le tue foto, sbirciamo. Sei sempre in forma come quel giorno che ti presentasti in ritiro a Villa Grande.
Sì, è vero. Insomma, mi piace non perdermi di vista, diciamo, nel senso che sono ancora, come dire, mentalmente attaccato a certi ritmi. Mi piace allenarmi, continuo ad allenarmi. La testa mi accompagna in questo mio essere, cerco di andare avanti bene, ecco, però insomma il tempo purtroppo passa per tutti, cerchiamo di convivere mantenendo lo spirito giovane, ecco.
Noi Totò soffriamo di nostalgia.
Anch'io vi seguo sempre, sono aggiornatissimo con i social, perché ancora rappresenta per me il momento migliore della mia vita, insomma un nodo al cuore, sono legatissimo alla città, agli anconetani, a tutta la gente che in quel frangente storico ci ha accompagnato in un sogno che poi si è realizzato.
Ma non so, quando ricordi Ancona e magari ci pensi, tu avrai sicuramente altri aneddoti, altri ricordi, ma provi ad immaginare cosa siete stati voi per noi.
Ma guarda, io immagino quello che siete stati voi per noi, perché noi abbiamo vissuto un'esperienza che sin dal ritiro a Sarnano è andata giorno dopo giorno crescendo, iniezioni di fiducia di tutto l'ambiente con i primi risultati, cioè accompagnato verso una, abbiamo sentito sulla nostra pelle lo spingere di una città intera che inseguiva un sogno che all'inizio nessuno voleva pronunciare, e dopo piano piano col tempo l'abbiamo accarezzato, l'abbiamo sospinto, e finalmente alla fine poi in quel meraviglioso 7 giugno del 92 abbiamo toccato veramente il cielo insieme a voi, ecco, io ho i brividi addosso a parlare di questo, credimi.
Beh, è una cosa comune. In studio insieme a me c'è Emil, che in quegli anni con il collettivo trascinava una curva nord che ribolliva di passione. Emil, ti sei emozionato anche tu risentendo Totò?
Sì, mi sono emozionato perché io sono andato indietro col tempo, mi ricordo la generosità di questo giocatore che non mollava mai come la curva, quindi era uno degli idoli, perché la gente ha riscoperto in questo giocatore, diciamo, la voglia di lottare sempre e comunque.
Totò.
Ti saluto. No, ha rappresentato fedelmente quello che poi era la realtà, perché io sono arrivato da esordiente in B, ma a me ha sempre accompagnato la fame, la cattiveria agonistica di dimostrare che potevo potevo dare il mio contributo in qualsiasi categoria. Ecco, io poi sono stato sempre un difensore che viveva sulle grandi motivazioni, sulla grinta, sulla voglia di non mollare, di non soccombere mai. Magari, come dire, avrò incarnato lo spirito della curva e della gente di Ancona, che io dico sempre che chi gioca con il cuore e alla fine esce con la maglia sudata, aver dimostrato di aver dato tutto se stesso, verrà sempre apprezzato. Di conseguenza, insomma, penso che il paradigma curva Mazzarano, voglio dire, rappresenti bene questo concetto.
Un gol sotto la curva nord con la Casertana, quello è stato l'unico gol siglato in biancorosso, un bel colpo di testa sotto la traversa, poi a proposito di Legni qualcuno l'ha colpito in qualche mischia.
Sì, insomma, ricordo il gol con la Casertana sul calcio d'angolo di Bertarelli, un 2-0 importante che poi ci permise, sì, qualche re, l'unico mio rammarico è di non aver fatto gol contro l'Inter, perché schiacciai troppo quella palla che poi si stampò sul palo invece di entrare uscì. Insomma, io che ho qualche simpatia per i colori nerazzurri, mi sarebbe piaciuto, anche perché era l'unica partita in cui è venuto mio padre, che è venuto su ad Ancona per tifare l'Inter, non per tifare me, tra l'altro.
ecco.
Avrei voluto dargli un dispiacere, però.
È bella. Comunque, insomma, se l'è presa, è una bella fregatura,
sì,
perché
sì,
3-0 all'esordio.
Sì, assolutamente sì.
Io non so se è capitato, perché ormai quando piove diluvia, allaga tutto, però io quel giorno una pioggia del genere non so se è ricapitato più di prenderla in mezzo al campo, soprattutto tu che hai giocato tante partite.
Ti dico la verità, io quel giorno non mi ero nemmeno accorto che pioveva, per quanto eravamo concentrati tutti e per quanto eravamo convinti di fare una grande prestazione, oltretutto nel giorno dell'inaugurazione di quella dell'Elconero, e quindi noi non ci siamo accorti che pioveva, sinceramente.
Pensa l'adrenalina. Però
sì, sì.
Emil ti vuole chiedere, a proposito della concentrazione, dell'adrenalina, una curiosità, vediamo se ci dà conferma Totò.
Allora, la curiosità è questa qui: a me diversi anni fa Guerrini mi ha raccontato che negli spogliatoi, quando ha dato la maglia prima di Milan Ancona, ha preso la maglia numero 5 e ha detto: Mazzarano, questa è la tua maglia, marchi Van Basten. E lui mi ha detto che hai fatto una faccia un po' strana e per due minuti sei rimasto come se fosse stato di shock. È vero o no questa cosa?
Ma sì, perché insomma io, quando qualcuno mi chiede qual è stato l'attaccante più forte che ha incontrato, io non ho dubbi a indicare, certo, il nome di Van Basten, perché subito dopo averlo affrontato ho avuto netta la sensazione di quello che pensavo. Van Basten, se giocasse oggi, farebbe 120 gol all'anno, perché era un condensato, racchiudeva in sé tutte le qualità di un calciatore, di un attaccante in particolare. Come dire, non dico immarcabile, ma era veramente un fuoriclasse, un attaccante che ti metteva in difficoltà in ogni situazione, in ogni momento. Ecco, sono rimasto lì perché, insomma, e io poi ero uno che, quando mettevo nel mirino l'avversario da marcare, non mi facevo tante tenerezze, però in quel momento ho avuto un attimo così pensare: Mazzarano Van Basten, insomma, mi sembra blasfemo, però mi impegnai al massimo, ma non bastò ugualmente, perché riuscì a fare i gol. Però insomma, ragazzi, prendere gol da Van Basten non è che sia stato l'unico, sono cascati i marcatori ben più importanti di me. Però, tornando su Guerini aveva un modo di mister, a me bastava vederlo per caricarmi al mille, perché aveva un modo per caricare un linguaggio, entrava talmente dentro i ruoli che riusciva a tirare veramente il meglio da te. Ecco, noi eravamo gente che viveva di motivazioni, forse perché sapevamo di non essere grandissimi, sapevamo di non godere del favore del pronostico, però insomma quell'anno eravamo un gruppo talmente importante a livello di valori e di amici, soprattutto perché ancora adesso lo siamo tutti, che veramente ci faceva andare oltre le nostre possibilità.
Nel frattempo i nostri radioascoltatori hanno capito, mentre tu parlavi, perché Van Basten dopo la partita disputata al Del Conero non ha più giocato, perché ci hai pensato tu, avrà fatto anche gol ma non c'è stata più speranza, e ha interrotto una carriera comunque luminosa, però purtroppo ha dovuto chiudere anticipatamente perché ha incontrato come marcatore Totò Mazzarano, che ha vestito il biancorosso negli anni probabilmente più belli, anzi forse senza probabilmente, perché la promozione nel 92 con l'esodo di Bologna, la Serie A e poi la finale di Coppa Italia, una stagione forse dove anche in campionato la squadra sarebbe potuta tornare in Serie A perché ne aveva la capacità, però evidentemente le due competizioni vi hanno un po' distratto, perché a un certo punto immagino che nello spogliatoio avete pensato di farcela.
Sì, sì, assolutamente. Poi, insomma, quegli anni non erano come il calcio di adesso, dove la rosa era talmente lunga e potevi permetterti di fare tanto turnover. Insomma, erano due competizioni importanti, siamo stati lì fino alla fine per tornare, probabilmente abbiamo pagato la grossa adrenalina di raggiungere un traguardo inimmaginabile che ha dato lustro a tutta la città, a tutta la regione, penso. E comunque poi quando si ha lo sprint finale, che ti servono le energie importanti su due fronti, e gioco forza a pagare qualcosa. Però ripeto, io la mia parentesi ad Ancona è il momento più bello, è uno dei momenti più belli della mia vita, sono legatissimo ai vostri colori, vi seguo sempre e non disdegno qualche volta di salire su a trovare i vecchi amici.
Sai che sei sempre il benvenuto. Ti chiedono i nostri radioascoltatori com'erano quei 12.000 di Bologna visti dal campo. Magari la pioggia con l'Inter non l'hai percepita, ma il calore dei 12.000 del Dall'Ara sì.
Ma assolutamente sì. Io ogni tanto, tu dici Facebook, che poi è un mezzo che serve effettivamente a rivedersi, a rivedere queste situazioni. Io ogni tanto c'era sul mio telefonino quella, ho la fotografia della curva piena di Bologna, e ogni tanto vado a rivedere, le emozioni sono indescrivibili, credimi, ancora adesso a parlarne a pelle mi vengono i brividi, perché mi ritornano in mente le immagini, la corsa, il capannello che facemmo sotto la curva appena De Lio fischiò la fine, la corsa del bis, insomma tante corse verso quella meravigliosa gente che occupava una santa pioggia tutta la curva, il lancio della maglia, insomma ragazzi, ho i brividi, vi prego di credere.
No, ci crediamo. Senti, più curiosi tra gli ascoltatori, perché poi abbiamo anche molti curiosi, tipo Fabrizio, ti chiede se porti ancora i calzettoni calati come quando giocavi in campo.
Ma sempre, io sempre, per me è rimasto un must avere i calzettoni calati e la maglietta a mezze maniche, ancora adesso quando gioco la sera sono a mezze maniche perché non riesco, mi dà fastidio, è una, come se qualcuno mi tenesse, allora per me è un senso libero dalle catene, forse,
certo,
non so.
Certo. Poi giocatore straordinario, Tigna come pochi, Tigna vuol dire grinta in anconetano.
Sì, non, diciamo che non avevo grandi mezzi tecnici, però cercavo di compensare con altre qualità.
Caratteristiche.
Per me il confronto con l'avversario diventava una questione di vita o di morte. Ecco, io quando facevano gol stavo male fino alla domenica successiva, perché per me era una sconfitta che non potevo accettare, ecco. Stavo male tutta, facevo stare male anche chi era vicino a me.
Dicevi Van Basten, il giocatore più forte che hai affrontato, sì. L'avversario più forte che hai affrontato, e invece il giocatore più forte che è stato tuo compagno di squadra, verrebbe da dire Dettari.
Sicuramente Lajos a livello tecnico è stato un calciatore fortissimo.
Ma è vero
me.
Che dentro lo spogliatoio parlava di se stesso in terza persona?
Sì, ma Lajos, cioè, se mi metto a raccontare gli aneddoti di Lajos facciamo notte.
Dai, dicene uno, quello che ti è rimasto più impresso.
No, ma Lajos era così, lui che so, veniva quel periodo, il primo periodo veniva a mente, aveva comprato una Lancia Delta integrale gialla.
Sì, sì, sì. Io mi ricordo, aveva anche attaccato le figurine Panini vicino alla targa nella sua Delta.
Non tanto quello, quando invece veniva con questa macchina gialla, aveva fatto smontare tutti i sedili. Aveva fatto montare solo i due sedili davanti personalizzati, perché lui si portava dietro Nicola Caccia e li aveva fatti firmare con Nicola Caccia. Una mattina arrivano agli allenamenti a Montemarciano e si presenta, invece che vestito normalmente con gli abiti civili, si presenta con la tuta rossa, da pilota, le scarpe da pilota della Mizuno, i guanti della Mizuno, proprio professionale della pilota, da pilota, ed entra nello spogliatoio, no? Perché stavamo aspettando che arrivasse lui, c'era il mister, come lo vide entrare, sbiancò vedendolo vestito da sembrava un pilota che usciva dalla pit train. Allora Guerini lo guardò e disse: ma come cazzo mi devo salvare io con questo? L'ungaro non aspettava. Comunque a livello anche Condor Agostini non era mica male, eh. Ago è, secondo me,
certo, no.
Fortissimo,
assolutamente. A proposito di Dettari, io vorrei spiegare brevemente ai nostri radioascoltatori che abbiamo fatto tantissime indagini per trovare il suo numero e per poterlo invitare, nostro ospite, sì, in trasmissione, ma è completamente irreperibile. Credo abbia avuto anche dei disagi familiari piuttosto evidenti, quindi anche per questo non è rintracciabile. Aveva dei contatti in città, abbiamo cercato di ritrovare un suo vecchio numero, ma è staccato da tempo. Comunque, ci stavi dicendo Agostini, grande giocatore, è vero. Poi ti leggo un paio di messaggi che sono arrivati. Grande Mazzarano, che ricordi da pelle d'oca, te lo scrive Paolo. Vediamo se ce ne sono oggi. Sì, altri di messaggi. Sì, ci scrive un altro Paolo sulla nostra pagina Facebook. Toto, oggi in Serie A con la vostra squadra di allora ci saremo salvati.
Sono d'accordo, ma dirò di più. Io ogni tanto vado a vedermi. Noi quell'anno abbiamo perso partite per episodi sfavorevoli, ma proprio veramente, dove non meritavamo di perdere. Insomma, ce la avremmo giocati un po' più a lungo e avremmo avuto qualche altra possibilità, ma quell'anno siamo stati veramente, in alcune partite siamo stati sfortunati. Era un altro calcio, sono d'accordo con chi scrive che con quella squadra, col calcio di oggi, sicuramente avremmo fatto meglio.
Ti faccio io una domanda da difensore. Ruggeri e Glonek, cosa accadde a un certo punto ai due? Noi sappiamo che Ruggeri, che arrivava ad Ancona da campione del mondo, fece fatica ad ambientarsi, no? Nel calcio italiano, che quella volta viaggiava a mille, tanti giocatori, lui era un pochino lento. Cioè un pochino, piuttosto lento, mentre Glonek, soprattutto nel campionato successivo, quello di B 93-94, pare abbia avuto dei problemi sentimentali, no? Stava con una bellissima modella di Valentino.
Sì, per Oscar, insomma, penso che sia arrivato ad Ancona in un periodo, come dire, già avanti con l'età, e quindi doveva fare i conti con una certa non rapidità, considerando che il calcio italiano era come dire, c'erano tanti attaccanti rapidi che vivevano sullo spunto, probabilmente lui era fortissimo nel gioco aereo, un po' meno con palla a terra, quindi ha avuto qualche problema che lo ha portato così a un certo punto della stagione a cambiare obiettivi. Milos invece insomma ha fatto bene, penso, in Ancona, un grande difensore, si è subito adeguato a quelli che erano i ritmi, al modo di giocare. Onestamente la vita privata e sentimentale di Milos non ne ero a conoscenza, anche se penso che comunque anche nell'anno 93-94 non abbia fatto male, anche perché poi mi sembra che sia andato a giocare in Francia e abbia fatto anche lì bene. Però sono momenti della carriera di un calciatore che insomma succede.
Certo. Totò, l'ultimo pensiero vorrei che lo dedicassi all'Ancona attuale, una squadra che milita in prima categoria, un capoluogo di regione che non finisce mai di soffrire. Uno pensa sempre che questa ruota dovrà girare prima o poi, speriamo che sia la volta buona.
Sì, io penso, innanzitutto partiamo dal presupposto che non esistono, per chi ha nel cuore una squadra dei colori, non esiste categoria che tenga. Dispiace perché è un capoluogo di regione, una città che ha sempre avuto un blasone per la squadra di calcio ad altissimi livelli, dispiace rivederla in categorie così anonime, però bisogna essere ottimisti, bisogna pensare che prima o poi succederà qualcosa, si verrà fuori da questo limbo che attanaglia un po' questa città. Io insomma qui a due passi ho l'esperienza di Taranto, che anche lì hanno sempre problemi di questo tipo e non si riesce mai a vedere la luce. Penso che realtà che hanno come dire, sempre figurato in Serie A, in Serie B e adesso navigano in momenti di difficoltà, auspico veramente che ci sia qualcuno che prenda a cuore le sorti della squadra, della propria città e faccia fare quel salto che le possa riportare dove onestamente merita.
C'è un grande presidente adesso che si chiama Stefano Marconi, ce la sta mettendo tutta, lo so. Speriamo che trovi anche sostegno da parte di una classe imprenditoriale anconetana che finora è stata sempre brava a parlare ma poco a supportare, a far fatti, e sarebbe arrivato anche il momento di mettere in pratica un po' di cose dette soltanto a voce ma appunto mai messe in pratica
con i fatti.
Totò, ti arrivano saluti dalla Germania da parte del nostro ascoltatore Gianluca, ma qui ti salutano
io
tutti.
Ringrazio veramente di cuore, approfitto di questa possibilità che mi avete dato stasera per salutare veramente col cuore in mano tutta la gente di Ancona, tutta la gente che vuole bene alla squadra di calcio. Approfitto per fare un appello ai tifosi di stare vicino alla squadra, non importa la categoria, torneranno i tempi belli e vi seguo sempre.
Grazie Totò per le belle parole, un abbraccio e al piacere di rivederti presto.
Assolutamente, ti ringrazio, un saluto di nuovo a tutti.
Grazie a Totò Mazzarano che ci ha tenuto compagnia. Siamo quasi agli sgoccioli del programma, ma abbiamo ancora dei messaggi da leggere, ma soprattutto anche altre cose da affrontare, perché abbiamo parlato di gemellaggi con Emil, che è sempre qui all'interno dello studio numero 2 di Radio Tua. 1992-93 correva l'anno, messaggi 334-35-20-488. Lorenzini e Mazzarano hanno ricordato le loro esperienze ad Ancona vista dal campo, Emil ce le sta illustrando, perché tu delle partite non è che ne hai viste molte, sei sempre stato di spalle, hai visto un'altra gara.
No, le partite le vedevo e soprattutto le vivevo molto intensamente, perché già tre giorni prima ero abbastanza in tensione, magari non lo facevo notare, ma ero sempre molto adrenalinico, insomma. E le partite l'ho viste, ho dei ricordi, me le ricordo quasi tutte, guarda, ho dei ricordi molto forti, perché comunque sia lo stadio aiutava molto a avere questo impatto.
Vediamo, intanto i nostri radioascoltatori ci mandano delle notizie su dettagli delle fotografie, vedi come sono molto partecipi i nostri radioascoltatori. Senti, Ancona Lazio, ad esempio, giocata sotto la neve, tantissimi laziali, le due tifoserie si rivedevano dopo gli incidenti nell'amichevoli, per modo di dire, dell'88, di quell'agosto 88.
Sì, lì ci siamo un po' beccati, ricordo che era un freddo pungente perché tanto...
Partita che forse non si sarebbe
neanche giocata, infatti non capisco perché l'hanno fatta giocare, è stata una partita anche lì, insomma, non ci è andata molto bene neanche lì.
Dai, no, neanche, 0-3 con la papera di Micillo, Ancona che ha sfiorato il gol ripetutamente, però dall'altra parte c'era uno squadrone.
Lo so.
Con i tifosi però non ci furono situazioni particolari. Allora, chiedo scusa, vediamo di leggere i messaggi. La cosa che fa arrabbiare non poco è che ogni ex calciatore non fa altro che elogiare la città, squadra, la dirigenza, ma soprattutto noi tifosi. E adesso, per merito di un mare di cialtroni, guarda dove siamo. Lo scrive Carlo, uno dei Sant'Angelo Boys. Perché sono tutti tifosi dell'Ancona, tutti, però poi alla fine, al lato pratico... Ognuno guarda le proprie tasche. Luca 2, avrei pagato oro per avere qualche anno in più, ma aver avuto la possibilità di vivere quei fantastici anni che ho solo sentito parlare della gente. Luca, coraggio, perché dobbiamo pensare che un giorno parleremo dell'attualità con questa enfasi e non dei ricordi. Dai, non demordiamo perché ce la faremo? Dobbiamo farcela. Tu hai ricordato il presidente Stefano Marconi, no?
Sì. Io sono molto fiducioso e vorrei prima, insomma, da appendere le scarpe al chiodo anch'io, che, insomma, rivivessimo ancora una stagione in Serie A, perché è una cosa molto bella. Sarebbe la ciliegina sulla torta finale. Marconi, ho avuto il piacere di conoscerlo, il presidente. Mi è sembrata una persona molto seria, determinata, vuole vincere e deve essere una cosa che accomuna tutti, la cosa di voler vincere, dai tifosi ai dirigenti e al presidente. E sono convinto che andremo molto lontano.
Bizio ci ha scritto 7-1, 4-4, oppure 3-2 è il baratro della retrocessione. Il 4-4 di Genova.
Molto bella la partita, molto emozionante.
Con la Jalapas che inquadra Cico, che festeggia dopo il gol.
Sì, ci siamo divertiti, è stato un bel momento e una bella giornata di sport.
Bello, bello quel 4-4 con la rovesciata di Centofanti. In quella partita giocava il povero Signorini per il Genoa, grandissima bandiera del Genoa, che andò anche a segno. Finì 4-4 con una partita, fu davvero una partita epica. Vediamo cosa ci scriveva Massimo. Primi scontri con i Viola nacquero quell'anno a Firenze, quando senza motivi Viola ci fecero un attacco sotto il settore ospiti. Io ero con un gruppo dei miei amici e ci trovarono e ci sentirono. Al ritorno andammo nel parcheggio per restituire lo sgarro. Non fu una bella domenica per loro in entrambi le partite. Un altro radioascoltatore scrive: che bei ricordi. E noi li ringraziamo davvero. Con i Cagliaritani.
Col Cagliaritani.
Tu la storia credo che la sai bene, no?
Sì, a grandi... Allora,
Nell'89-90 si incrociano queste...
Sì, però all'inizio non c'era stato nessuna...
Quasi amicizia, no?
No, amicizia no, però c'era rispetto, non ci siamo mai... diciamo, non c'è mai stato occasione di scontro. Dopo la cosa è degenerata quando loro hanno telefonato quella famosa domenica dicendo che si sarebbero presentati sotto la curva e poi è andata a finire, come sapete tutti.
Sì, sì, parliamo degli anni 2000.
Sì, parliamo degli anni 2000.
Noi non siamo cagliarinani, eccolo qui che mancava. Poi i ricordi con i napoletani, ci furono delle scaramucce all'altezza di Stadio Bar, sì. Ma poi tutto venne placato dai Fedain che richiamarono all'ordine. Detari ha preso Dobo Catoni fuori del Conero prima d'andare via, questa non me la ricordavo. Angelini per 3 milioni e mezzo d'euro compra la farmacia del Pia, gli servisse tutte le medicine, mettesse un euro sull'Ancona. Angelini spesso è un nome che è stato accostato in passato tante volte, ma non ci ha mai pensato proprio, no. Solo Ranieri era convinto di convincerlo qualche tempo fa. Va bene, mio padre è del 31, è lui che mi ha attaccato la malattia Ancona il 7 giugno, l'ho visto piangere dalla gioia. C'è scritto luglio, ma immagino che Barti 61 volesse scrivere giugno, perché il 7 giugno l'Ancona andò a Bologna a prendere il punticino che serviva per vincere il campionato di Serie A. I rapporti con i bolognesi? Ne abbiamo parlato tante volte
Allora, rapporti con i bolognesi noi li abbiamo conosciuti alla festa della SPAL. Abbiamo conosciuto chi è che una volta almeno comandava la curva Andrea Costa, che erano i Moz. Sappiamo chi sono, ma i rapporti insomma non è che ci sono stati mai più di tanto.
Fini a Bologna.
Sì, fini a Bologna, perché c'è stata la famosa sottrazione di uno striscione, che ancora questa storia non si sa come è andata a finire, che sembra che l'abbiano preso i Moz.
Sì, lo striscione di Falcone
Aracol. Sì, esatto.
Qualcuno ha parlato di striscione che venne bruciato, ecco perché non è stato poi mai più esposto. Ci scrivono che, ma qui non siamo più, andiamo fuori tema, è vero che c'è stata Ancona Parma e anche in quel campionato a Parma soprattutto ci furono degli scaramucci. Ci scrivono notizie, vogliono sapere i nostri radioascoltatori che cosa accadde nell'89 con lo striscione.
Allora, lo striscione,
tu c'eri
sì,
allora, striscione sequestrati, Red Animal, esatto. Lo rispieghiamo ancora.
Lo striscione è stato sequestrato perché c'aveva la foglia di marijuana in mezzo.
Red
Animal. Noi eravamo un migliaio, difatti c'è stato anche un articolo di giornale. Finì 2-2, la questione è stata che si è rotto un vetro di un pullman e noi pensavamo che ci avessero tirato una Molotov. E siamo andati lì per entrare sotto la curva del Parma, ma noi eravamo 10-12 pullman. E finì lì perché i parmensi non si sono visti per niente e lo striscione è stato accantonato da una parte e dopo l'hanno preso a fine partita i parmensi, ma non è che c'è stato sottratto, anzi. Abbiamo fatto una bellissima figura perché è stata una bellissima partita anche lì. Neri e Lentini hanno segnato, mi sembra.
Sì, campionato 88-89.
Esatto, e Fausto Pizzi ci ha castigato come al solito con una punizione di grande effetto alla fine. Però è stata una bella giornata e lì niente, nessun rapporto con i parmensi. Lì, cioè, sappiamo anche questi, sono andati dei nostri a una serie di incontri che... cioè, il Parma c'ha comunque una bella tifoseria... Quindi solo questi rapporti, ma non c'è stato un contatto proprio fisico, niente.
Ti chiedono i rapporti che hai avuto con il Red Chaos.
Ero un membro, quindi più rapporti di quello. Ricordo sempre con tutti, cioè tutti con molto piacere, perché è stata una pagina molto bella.
Abbiamo parlato prima con Mazzarano, quindi un pensiero più che doveroso questa sera lo dedichiamo anche a Raul, che proprio con Mazzarano si era incrociato in quel brutto pomeriggio del 1994. Mazzarano fu testimone proprio dell'incidente del povero Raul. Un abbraccio a Massimo. Certo. La presenza di Mazzarano ci invita, ci obbliga a ricordare un grande tifoso, un grande ultras di quegli anni, soprattutto sempre presente in casa in trasferta allo stadio Dorico, ma soprattutto fratello di un nostro grande caro amico, cioè, Massimo.
Raul era una persona straordinaria e c'ho sempre un ricordo molto bello.
Ricordi Bologna, abbiamo capito che sì, è stata per te il coronamento di un periodo, sogno. Di un sogno.
Però ce ne sono stati altri, ecco, mi avete fatto ricordare Cesena, è stato molto bello a Cesena. Ma direi tutti quegli anni, perché forse nelle trasferte che siamo meno rendiamo di più, come diceva sempre anche Massimo. Forse quando sei meno, cioè che non fai trasferte di massa, ci sono state anche delle trasferte che non erano proprio di massa, eravamo il gruppo base di 500 persone, dove insomma ci si divertiva, sono state bellissime esperienze.
Juve-Genoa, mi pare, Juve-Barcellona.
Sì.
Cosa accade?
No, Juve Barcellona.
Che è andata tanto di moda, no? Questo racconto.
No, il racconto che mi ha dato un biglietto falso e non sono entrato, sono rimasto fuori come con loro, perché io poi sono stata una persona che, mentre mi avvicinavo all'Ancona in quegli anni o anni prima, andavo a vedere la Juve, ma dopo ho finito ad andarla a vedere perché l'Ancona mi aveva assorbito tutto.
Certo, non potevi. Però c'era anche un'abitudine, quella che al di là delle simpatie, sì, di andare a vedere da dentro l'atteggiamento delle altre curve.
Allora, io ho sempre avuto per vizio andare a vedere sempre gli altri. Per esempio abbiamo visto due partite in curva Andrea Costa, Bologna-Fiorentina, Bologna... andavo a vedere sempre gli altri, io vedevo la Roma, la Lazio, perché volevo imparare e volevo vedere come facevano certe coreografie, ero molto curioso. E molto spesso alle riunioni, io ho fatto anche due stagioni con l'Atalanta, quindi io poi ho fatto le stagioni migliori con l'Atalanta, perché una ha fatto la Coppa delle Coppe e una era una stagione in Serie A, e andavo a vedere come facevano gli altri, per quale motivo facevano il tifo così bene, le coreografie. Io sono stato una specie sempre d'onnivoro, mi piace vedere anche cosa fanno gli altri e vedere certi perché. Ma molte cose le abbiamo portate anche in curva nostra, delle esperienze come fanno i ragazzi quando vanno a Napoli, quando vanno a Genova. Per noi era tutto quanto nuovo e ho portato queste esperienze.
La tifoseria che ti ha impressionato più di ogni altra?
Allora, sinceramente, non è... La Roma a livello di tifo quegli anni mi ha veramente impressionato.
Comando ultra.
Sì, ma molto impressionato. Ho visto anche delle partite di Coppa. Come tifo canoro c'è un impatto molto forte.
Va bene, sono le 20:23. Noi vi ringraziamo davvero tantissimo per essere stati con noi in queste due ore di trasmissione che sono volate via proprio come gli anni, come diceva quella bella canzone di Raff. Cosa resterà degli anni 90? Tante cose, però... Il meglio deve ancora venire, l'abbiamo detto, e quindi con questo auspicio noi chiudiamo, vi salutiamo, vi invitiamo a seguirci in replica se avete perso qualche battuta domani a partire dalle 13:10 con il podcast e il programma sul nostro sito www.radiotua.com. Tra tre quarti d'ora circa, diciamo in serata, potete riascoltare il podcast
dalle 21.
Ecco, sarà disponibile il programma sul nostro sito, ma domani sera torna l'attualità con Cristian Camilletti, puntata del giovedì, tanti ospiti. Torneremo a parlare delle prestazioni attuali dell'Ancona, che si sta preparando per giocare la partita domenica alle 15 al Carotti di Iesi con il Borgo Minonna. Nel frattempo è finito un recupero del campionato di Serie A, la Lazio ha battuto 3-0 l'Udinese, era il recupero della 12ª giornata, sono andati a segno con un'autorete di Samir i biancocelesti, che l'hanno sbloccata così, poi le reti di Nani e di Anderson. Questa sera c'è un'altra partita, Sampdoria-Genoa, che è un altro recupero di una gara che non si era disputata per il maltempo. Noi ci troveremo mercoledì prossimo. Emil, se tu sarai con noi, faccelo sapere, ci organizzeremo, perché dovremo parlare di un altro anno che ti ha visto protagonista, ovvero 1993-94, con tante storie da raccontare, la finale di Coppa Italia, gruppi nuovi che nascono e si uniscono al collettivo. Se sarai con noi mi farà davvero piacere. Intanto grazie.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Ciao da Paolo Papilio, un saluto a Stefano
Vi lasciamo con l'ultima curiosità. 3689 sono i like che ha Radio Tua, quindi ricordatevi di cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook, ma che hanno seguito la puntata di questa sera sono quasi 11.000, e quindi grazie a voi che siete stati con noi.
Grazie, grazie di cuore.
Correva l'anno. Corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.